Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, il sommario di questa prima parte della nostra puntata mattutina. Beh, dopo le 10:30 parleremo di Tour de France. Prima però ricordiamo Seveso, la lezione di 50 anni fa che vale ancora oggi. Il 10 luglio del 1976, 50 anni fa, ci fu uno dei maggiori disastri ambientali della storia italiana. A pochi passi dalla Svizzera, dal Ticino, in un'azienda elvetica, una catastrofe ambientale ad appena una trentina di chilometri dal confine con la Svizzera e che con la Svizzera aveva molto a che fare. Stiamo appunto parlando, e ne parleremo fra poco, del disastro di Seveso, località che oggi appartiene alla provincia di Monza e Brianza, a metà strada fra Como e Milano. Un disastro ambientale, tra l'altro, svelato soltanto dopo diversi giorni. A fra poco. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. You, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance.
Bye.
State seguendo Mille Voci, sono Antonio Bolzani, con me c'è Roberto Rossinelli che è in regia tecnica e Karin Kondolf che è in regia telefonica. Come sempre potete partecipare alla trasmissione allo 076 321 11 13, il nostro numero per i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp, o lo 0848 030808 è il nostro numero di telefono. Seveso, 50 anni dopo, storia del disastro ambientale a pochi chilometri dalla Svizzera. Il 10 luglio del 1976 era un sabato e a Seveso alle 12.37 si guasta ed esplode un reattore della ICMESA, le industrie chimiche MEDA, società per azioni. Nell'aria si libera una nube tossica di TCDD, una diossina altamente pericolosa e cancerogena. Lo stabilimento chimico-farmaceutico è di proprietà della svizzera Givaudan Roche, dista una trentina di chilometri dal Ticino. In un primo momento però non c'è emergenza né comunicazione sulla gravità dell'incidente, che sia per la salute delle persone e anche per l'ambiente. Soltanto dopo alcuni giorni, con i primi casi di intossicazione, scatta l'allarme. Iniziano i ricoveri, le evacuazioni, l'abbattimento degli animali infetti e divieti di accesso alle zone contaminate. A 50 anni di distanza da quell'incidente, da quel gravissimo incidente, la RSI ovviamente ritorna su quell'episodio, su quella vicenda. Nel nostro sito trovate vari contributi e diversi approfondimenti. Noi oggi vogliamo ricordare quel disastro ambientale con un ospite particolare, un regista che è Manuel Maria Perrone. Buongiorno, benvenuto a Manuel Maria Perrone.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi stamattina, Manuel Maria Perrone è autore di un podcast che trovate sul nostro sito, un podcast molto interessante intitolato Cristo si è fermato a Seveso. È un viaggio fra archivi, voci sue e altrui, vecchie pubblicità che oggi fanno sorridere ma un tempo erano seriose manifestazioni del nostro pensare. Un viaggio tra epoche cercando di capire quali fossero le verità di prima e quelle più balbuzienti dell'oggi. Così scrive nella sua introduzione il nostro ospite. Perrone, allora il perché questo podcast e come è stato pensato, come è stato ideato?
Allora, il perché di questo podcast è stata un'iniziativa di Francesca Giorgi che mi ha spinto a interrogarmi. Io allora ero appena diventato padre e in una discussione è uscita la mia esperienza come figlio. Mio padre era un medico ambientalista che si è occupato di questioni legate proprio alle malattie legate all'inquinamento, quindi ha militato in medicina democratica, ha ideato insieme a Franco Cavalli il primo registro tumori, si è molto esposto, proprio era uno dei suoi temi di interesse maggiore, e allo stesso tempo si è ammalato di cancro ai polmoni molto giovane, a 30 anni, ed è morto a 33, da cui anche per me il gioco sull'idea dell'immagine del Cristo. Da una parte volevo capire meglio la sua traiettoria, quindi dialogare, come dico anche, mi piace dialogare con il mio fantasma preferito, e questo mi ha spinto anche a capire quell'epoca storica in cui lui appunto era un giovane 19enne, stava per compiere 19 anni, tra l'altro 10 giorni dopo il dramma di Seveso, e quel momento lì io sono andato a investigare in modo più dettagliato, mi marcava proprio uno spartiacque nella storia del quello che è stato chiamato il miracolo italiano, quindi questo momento in cui in qualche modo fin lì l'industria era considerata solo benefica, solo un segno di progresso, eccetera, anche se all'interno delle strutture operaie, la stessa medicina democratica, c'era già un'attenzione forte alle forme di inquinamento. Però con Seveso non si può più stare zitti e non guardare quello che succede, e infatti poi ha portato anche a delle legislazioni importanti, la direttiva Seveso a livello europeo dell'82, e quindi è proprio un fenomeno, un epifenomeno, tra l'altro considerato l'ottavo disastro naturale della storia dell'umanità, ed è successo a 20 chilometri da Chiasso. Ecco.
Certo, fu uno spartiacque quell'episodio, quella tragedia di Seveso. E cosa è emerso dalle sue ricerche in particolare? Tutto è stato chiarito, tutto è stato pubblicato o vi sono ancora delle zone d'ombra?
No, io penso che al contrario, sono emerse molte cose per me interessanti, devo ammettere che non mi aspettavo. Allora, chiaramente ho scoperto che era molto più un dramma svizzero di quello che abbiamo voglia di dire. Uno, per la responsabilità proprio direttamente della Hoffmann La Roche, che comunque ancora oggi è uno dei leader mondiali della farmaceutica e che era proprietaria di quell'impresa e che comunque ha fatto il possibile per mostrarsi quasi in una veste di salvatore piuttosto che assumendo direttamente le responsabilità. C'era un bellissimo articolo di Camilla Cederna che avevo trovato all'epoca che rideva, diciamo, che lo metteva in termini abbastanza ironici il fatto che proprio in quegli anni Lukas Hoffmann era l'ornitologo più importante d'Europa, il vicepresidente del WWF, uno dei fondatori del WWF, e proprio a Seveso, che era di proprietà della Hoffmann La Roche, sono morti tantissimi uccelli, e lei lo metteva in quella chiave. Col tempo ci si rende conto che poi c'era anche qualcos'altro dietro, per me forse a livello proprio di inchiesta mia, che poi non era un'inchiesta giornalistica, ma che ho cercato comunque di affrontare più che altro come drammaturgo e anche cercando di capire, forse come storico, come direbbe Ginsburg, alla ricerca di quei dettagli che invece ci parlano di un'epoca. Per me uno dei temi proprio forti che ho visto è stata la gestione dei rifiuti di questa diossina, perché diciamo quindi anni dopo la Hoffmann La Roche ha dovuto comunque occuparsi di tutta la diossina che si era creata nel terreno, di gran parte, diciamo almeno dei materiali che erano altamente contaminati. Ci sono stati questi 11 fusti di diossina che sono stati e che andavano smaltiti, e proprio lì salta fuori che la Hoffmann La Roche non osava fare un trasporto, occuparsi del trasporto, quindi da Seveso verso Basilea, passando dalla Svizzera, proprio per paura di quei movimenti ambientalisti che in quegli anni erano molto molto attenti. E lì, ecco, io facendo la mia inchiesta mi ha fatto sorridere, perché so che proprio sul trasporto su rotaia di sostanze tossiche velenose era proprio l'attività principale di mio padre, al punto che io e mio fratello bambini controllavamo, abitavamo vicino alla ferrovia Chiasso e proprio controllavamo il tipo di vagoni che passavano. Questo per dire che poi invece la Hoffmann La Roche decide di commissionare questo smaltimento a un tale Parengo, che poi è un po' un personaggio dubbio, tra un po' in odore di mafia, un po' in odore di servizi segreti francesi, sono bellissimi archivina dove si vede che, e poi lui, sono scomparsi e per diversi mesi non si sapeva dove erano finiti questi rifiuti tossici, e poi sono riapparsi a Marsiglia in un garage, stoccati in un garage nel quartiere della Belle de Mai, e per la prima volta si arriva a capire che ci può essere un interesse economico nello smaltimento dei rifiuti tossici, e che spesso questo interesse economico è gestito dalle mafie. Bisognerà poi aspettare questo, dell'83-84, questo episodio, bisogna aspettare il 94 con poi la morte di Daria Alpi, tutta la sua inchiesta sulla gestione dei rifiuti in Somalia, dell'Italia, così, e proprio il suo omicidio, per parlare di ecomafia. E poi, ecco, da lì a me mi sono iniziato a interessare anche di capire come erano gestiti i rifiuti prima del disastro di Seveso, e che probabilmente, e questo poi mi ha riconnesso da un'altra parte anche alla mia storia personale, perché mio padre era originario di quella che ormai è tristemente conosciuta come la Terra dei Fuochi, dove la camorra per decenni ha sotterrato diossina che comprava all'industria del nord Europa appunto per smaltirla, invece che poi metteva nelle proprie terre e le sotterrava tranquillamente sottoterra.
Allora, ricordiamo, oggi sono passati esattamente 50 anni da quel sabato del 1976, quando alle 12.37 si verificò un guasto in un reattore dell'ICMESA, impresa la cui sigla significava Industrie Chimiche Meda, società azionaria, e che produceva del triclorofenolo, un componente intermedio per diserbanti e cosmetici. Apparteneva, lo abbiamo detto, alla Svizzera Givaudan, ai tempi ancora filiale del gruppo Hoffmann La Roche, aveva sede a Meda, ma resterà nella storia associata a Seveso, al disastro di Seveso. La nube di diossina uscita dalla fabbrica fu spinta dal vento verso il comune vicino, appunto Seveso, causando dei gravi danni cutanei, soprattutto nei bambini, un'estesa moria di animali, l'evacuazione di centinaia di persone e un'esposizione prolungata e a lungo termine a patologie tumorali e croniche. Allora, Manuel Maria Perrone ci ha anche fornito delle clip che appunto riguardano il suo podcast, che è pubblicato sul nostro sito e che trovate. È un podcast molto molto interessante, questa storia sua particolare, personale, ma anche legata al dramma di Seveso. Cristo si è fermato a Seveso. Ascoltiamo la prima clip, che è così dedicata, o comunque c'è la voce di Luigi Mara.
Cerco negli archivi, svuoto i cartoni, rovisto. Escono radiogiornali, inchieste, testimonianze, tanta roba. Tanti punti di vista, un sentimento comune di confusione.
Non è un caso che a Seveso, nel giro di 48 ore, quando ancora nulla si sapeva e nulla veniva detto alla popolazione, perché è bene che si sappia, la popolazione è stata evacuata circa dopo 15 giorni, diciamo così, arrivarono però dei generali della NATO, della base di Vicenza.
Da una bobina di un'intervista di Mille Voci di qualche settimana dopo Chernobyl, esce la voce di Luigi Mara, l'uomo che animava quel sottoscala fumoso e meneghino di Medicina Democratica, dove andavo da bambino con mio padre. Le sue mani, immobili, la sua voce, sua dente.
E non è un caso che poi il tipo di, diciamo così, risposta che fu dato non fu solo a parole di tipo militare, ma arrivarono davvero i cavalli di Frisia, arrivarono davvero le autoblinde, arrivarono davvero i militari in divisa a presidiare la zona. Per cui da una parte c'è un potere che sulla carta è preposto a dare informazione, a tutelare la gente e a difendere la salute, che sparisce, si vanifica, e dall'altra parte la popolazione ha davanti solo gli uomini in divisa davanti a queste situazioni.
A dire il vero, l'ICMESA è creata da Ugo Rezzonico, un industriale di Ambrì che il 29 novembre 1945 presenta al corpo del genio civile di Milano la domanda per l'autorizzazione a costruire un nuovo stabilimento per la produzione di farmaceutici in un terreno di sua proprietà, ubicato nel territorio del comune di Meda. Ugo Rezzonico, che per ironia della sorte morirà di cancro, forse per primo, capisce il potenziale di impiantare nel vicino nord Italia una fabbrica. Quel territorio infatti si racchiudevano due qualità antitetiche e paradossalmente complementari, delle norme di sicurezza da terzo mondo e la vicinanza di qualche chilometro appena dal confine svizzero. Sicuramente lo capisce la multinazionale Hoffmann La Roche, con sede a Basilea, che nel 1963 acquista la Givaudan & Company e conseguentemente, prima attraverso la Givaudan e poi figurando in prima persona fra gli azionisti, diventa proprietaria dell'ICMESA.
La produzione di triclorofenolo la Hoffmann La Roche non l'ha realizzata in Svizzera perché non ha avuto il consenso, primo dato. Secondo dato, che la Hoffmann La Roche è diventata proprietaria al 100% della ICMESA di Seveso attraverso la sua finanziaria Givaudan, e solo nel momento in cui ha deciso di produrre triclorofenolo a Seveso. La terza cosa che va detta è che la variazione rispetto anche al suo brevetto del ciclo produttivo del triclorofenolo è una variazione consistente in termini di tempo. Mi spiego, una lavorazione di triclorofenolo a Seveso si realizzava in meno di 24 ore, secondo il brevetto bisognava andare oltre le 36 ore. Che sostanzialmente le multinazionali che vanno in paesi diversi dalla loro casa madre a produrre queste lavorazioni tossiche evidentemente devono fare i conti con un movimento verde, ecologico e comunque con la presa di coscienza diffusa dell'affermazione del bisogno di salute che è connaturato con la vita di ogni persona, e quindi ci sono tempi molto stretti, e allora ecco che si tagliano le manutenzioni, ecco che non si installano i sistemi di sicurezza, ecco che si riduce il ciclo produttivo, cioè si produce più prodotto nelle 24 ore rispetto anche al processo di cui si è titolari, e via di questo passo, perché bisogna fare in fretta ad estrarre il profitto e perché poi comunque i danni sociali saranno lasciati a casa da altri. Negli Stati Uniti, ad esempio, esiste la famosa normativa dei double standard, per cui le multinazionali in casa sono tenute a rispettare tutta una serie di normative di sicurezza. Quando vanno fuori casa se ne disinteressano.
Poche regole, lacune, carenze, fa specie la superficialità, la grande superficialità, Manuel Maria Perrone, con le quali 50 anni fa con la superficialità con la quale si trattavano queste sostanze, queste materie, venivano lavorate ma senza avere cognizione di causa di quello che si stava facendo e dei pericoli che potevano causare.
Allora, io non so se era superficialità, perché come con la storia dell'Eternit, in un qualche modo è chiaro che non esisteva tantissima, come dire, bibliografia a cui appoggiarsi, anche
evidenze scientifiche.
Come?
Evidenze scientifiche, di solito si dice non c'erano ancora le evidenze scientifiche che ci sono oggi.
Esatto, però poi queste multinazionali spesso e volentieri erano a conoscenza di questi danni, diciamo. E purtroppo la storia in parte si ripete. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto una conferenza a Meda sul disastro, e c'era il presidente attuale di Medicina Democratica e faceva notare che perché c'è stata la polemica che proprio non si sapeva addirittura se producessero l'agente Orange, poi questo non si può dire, però, perché non c'è, appunto, non è mai stato accertato completamente, però quello che è sicuro è che gli effetti della diossina su quel territorio, già prima nella produzione, quindi sui fiumi, sugli animali, così, sono gli stessi che facevano poi l'agente Orange in Vietnam. E lui faceva notare come in questo momento col glifosato si sta facendo la stessa cosa su Gaza, dove lo si fa in quel caso per non permettere agli agricoltori di poter ancora continuare a coltivare in quel territorio, quindi è una forma di colonizzazione molecolare, non so come si potrebbe definire. Quindi è vero che da una parte c'era forse meno conoscenza, almeno a livello di opinione pubblica, è anche vero che c'era un interesse economico che questa conoscenza non fosse
pubblica. Resa pubblica e pubblicizzata. Allora sentiamo un'altra clip, la seconda clip, che riguarda la memoria.
A mille parole che la canun si risce, diceva sempre mia nonna. Quando a un uomo non piace qualcosa, si copre gli occhi, si tappa il naso se qualcosa puzza. Poi, se riesce, fa finta, come i bambini, che se non lo vede o non lo sente, non esiste. Spera di manipolare la memoria, perché all'uomo piace dimenticare.
Un anniversario da dimenticare. Così Il Cittadino, il settimanale locale cattolico più letto all'epoca, ricordava il 20° anniversario dell'incidente.
Voglio dire, lì andavano messi dei grandi cartelli per le generazioni successive, lasciata lì l'ICMESA in una cupola di vetro, e mandarci le scuole a dire: guardate la stupidità umana che cosa ha prodotto. Cioè usarla come didattica di civiltà. Diciamo il desiderio di chi amministra o amministrava il territorio all'epoca era: facciamo tutto quello che dobbiamo fare, prendiamo l'ICMESA, scaviamo una buca, la buttiamo dentro, ci facciamo crescere sopra un bel bosco, sto parlando di quello che è successo, e chiudiamo, tiriamo giù con le ruspe le case che non possono essere recuperate, cioè disinquinate dalla diossina. Tiriamo giù tutto, una enorme buca, buttiamo tutto dentro, cresce il monterozzo dei detriti, portiamo la terra, impacchettiamo tutto con la plastica in modo preciso. Lì gli ingegneri hanno fatto un gran lavoro. Poi dopo mettiamo sulla terra, piantiamo le piante, il boschetto, basta, abbiamo chiuso, non ne parliamo più.
Nell'uguaglianza delle ore non c'è posto né per la memoria né per la speranza. Passato e futuro sono come due stagni morti, diceva Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli.
Memoria e speranza, passato e futuro. Ricordiamo che oggi di quella fabbrica non c'è più traccia. Al confine tra i comuni di Meda e Seveso ora si trova il Bosco delle Querce, un'oasi naturalistica di oltre 40 ettari. Il parco è nato dopo la demolizione dello stabilimento industriale dell'Icmesa attorno all'unico albero sopravvissuto al disastro, un solo albero. Un pioppo nero ufficialmente inserito nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Ascoltiamo ancora la conclusione di questo podcast, sempre nelle clip che ci ha fornito il nostro ospite odierno, che è Manuel Maria Perrone.
Cosa si può imparare da questa storia? Qual è il senso? Dopo quasi 50 anni da Seveso, la coscienza ecologica è veramente cambiata. Forse anche perché ha tratti troppo tardi. E adesso c'è pure l'ecoansia, una nuova malattia che si diffonde in giro. È cambiato probabilmente l'ideale supremo di essere i padroni indiscussi della natura. E si è capito che è un crimine farle male. Si è scoperto che c'è un business enorme attorno ai rifiuti tossici e alla cattiva gestione del problema. Si sa, forse di più, che una multinazionale può essere bianca e dall'aspetto immacolato, o vendere rimedi e profumi, ma in verità creare cancro, morte, esportando di nascosto le proprie scorie. Oggi ci fa sorridere sentire una vecchia pubblicità che vanta il nucleare come forza dell'uomo sulla natura, come sua capacità di elevarsi, Icaro, verso il cielo.
Liberata e incatenata insieme, perché questa energia nasce già asservita alla volontà dell'uomo.
Si sa, ma non lo sapevano già i greci, che ad alzarsi troppo si bruciano le ali. Eppure ho una strana sensazione, come se l'ecologia, senza lotta di classe, si riassume come tutto, oggi, a un problema individuale, di carattere. È questa la fine degli ideali? Ogni volta che apro il cestino e mi dimentico di separare il compost, ogni volta che al supermercato mi accorgo che ho dimenticato di portarmi un sacchetto usato, come mi ero ripromesso, da riempire con la mia spesa, a ogni aereo che prendo per tornare a vedere mia figlia, a ogni bagno in vasca che mi concedo come un peccato morboso. E che ognuna di queste mie azioni mi rendono incoerente al momento di indignarmi di fronte a un mafioso che sotterra fanghi tossici, di fronte a una fabbrica che nasconde, cosciente, i suoi fumi nocivi o le sue acque reflue, o a una multinazionale che perde per sbaglio tonnellate di scarti saturi di diossina. Le informazioni sono tutte lì. Siamo tutti colonizzatori del pianeta, predatori osceni, senza morale. Però c'è chi ci è e chi ci fa. Io ci è, mi pare, come disse Totò, ma chi ci fa dovrebbe marcire in prigione. Ecco, perché ha ucciso mio papà, perché ha ucciso milioni di suoi simili e ha fatto tanto male all'unico pianeta che avevamo.
Cristo si è fermato a Seveso, il podcast originale lo trovate sul nostro sito della RSI, il podcast di Manuel Maria Perrone, che è con noi stamattina. Allora, per fortuna la coscienza ecologica è aumentata negli anni, nei decenni, lo vediamo adesso, insomma, con il surriscaldamento climatico, con il surriscaldamento globale, questa crisi grave, gravissima. Vi sono state a livello europeo e mondiale, per fortuna c'è stata l'adozione di severe e più restrittive norme sulla sicurezza industriale, soprattutto anche per quanto riguarda le sostanze, i materiali pericolosi e che possono causare dei rischi. Qualcosa si è fatto, Manuel Maria Perrone? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno?
Allora, io penso che sì, qualcosa si è fatto e per fortuna siamo molto più coscienti. È importante anche di rendersi conto, penso, che l'effetto di questa coscienza non ci deve rendere fatalisti e cinici, perché poi è spesso quell'effetto, no? In un qualche modo di aumentare la coscienza sui problemi, però poi anche rendersi conto che siamo andati talmente in là e che purtroppo in molti ambiti si continua ad andare in là, che è anche difficile. Non so, io ieri sfogliando il giornale tossico. Appunto, oggi siamo al 50° e proprio ieri stava bruciando una fabbrica classificata Seveso di armi in Francia, ed è appunto questa direttiva Seveso a alto rischio, molto conosciuta in Europa, e purtroppo la parola Seveso purtroppo per fortuna ha preso quel significato. Ecco, da una parte, io leggendo l'articolo mi sono detto, per fortuna possiamo dire che oggi si sa e ci sono i mezzi per dire che sta bruciando una fabbrica classificata Seveso, il rischio è molto più alto che se fosse una fabbrichetta qualsiasi. Dall'altra parte, che succeda ancora mostra che c'è ancora del lavoro da fare, e questa falsa pista che racconto io alla fine del podcast l'ho poi ritrovata. Io, appunto, come dico, non sono un giornalista, quindi molte cose le ho giusto intuite, e poi mi è stato fatto notare, dopo che avevo finito il podcast, che la frase che dico senza lotta di classe l'ecologia diventa semplice giardinaggio. Questa è la frase vera che diceva Chico Mendes, che era un ecologista dell'Amazzonia, che l'ecologia senza lotta di classe diventa semplice giardinaggio. E Chico Mendes, appunto, la diceva purtroppo pochi mesi prima di farsi uccidere dalle multinazionali. Lui era appunto un militante contro la deforestazione in Amazzonia, sì. Ed è una frase che ancora oggi io trovo che suona molto forte, perché il problema appunto è quello: dobbiamo mantenere una coscienza, ma anche sapere che molte cose sono più legate anche a forme di capitalismo bieco, sì, molto vicino a delle forme di mafia, perché in un qualche modo
interessi vari. Tra l'altro, suo padre Manuel Maria Perrone è stato tra i fondatori del gruppo ecologista del Mendrisiotto, SOS Mendrisiotto Ambiente.
Sì, e infatti penso che il Ticino è molto ha una lunga storia legata a questo, no? Legata proprio al fatto di essere una terra, anche quella una terra di sacrificio in parte, sicuramente meno che la Brianza, però per altri motivi sì, è una terra di passaggio, con tantissimo traffico, con tantissimo inquinamento. Ed è vero che i tempi mio padre, quando ha detto io sono una vittima dell'inquinamento, è stato quasi un po' preso in giro, quando appunto è un uomo che non ha mai fumato, che si ammala di cancro a 30 anni, sicuramente è qualcosa. Oggi si può dire in effetti che un discorso così riesce a passare.
Manuel Maria Perrone, io la ringrazio. Seveso, la lezione di 50 anni fa che vale ancora oggi. Ricordo il 10 luglio del 1976 ci fu uno dei maggiori disastri ambientali della storia italiana, a pochi passi dalla Svizzera, in un'azienda elvetica, e anche il Ticino purtroppo è stato toccato. E lei lo racconta anche nel podcast, con delle patologie, con anche un aumento, lo dice anche il dottor Cavalli, di tumori, in un certo senso, da parte di un esperto come il dottor Cavalli, giusto, Manuel Maria Perrone, che ha detto che ci fu un aumento dei tumori nel Mendrisiotto soprattutto.
Sì, non direttamente legato a Seveso, però sì, si sa che il Mendrisiotto appunto è passato da essere una zona rurale con bassissime incidenze tumorali a, negli anni 80 e 90, si può dire che certo, è aumentato tantissimo, e che è una delle regioni in Svizzera col più alto tasso tumorale.
Questo a causa dell'inquinamento. Certo, a causa proprio dell'inquinamento, certo, non proprio legato magari a Seveso, però poi l'inquinamento sappiamo che purtroppo incide ed è fonte anche di varie patologie. Grazie mille Manuel Maria Perrone, buona giornata, tanti auguri, e trovate il suo podcast nel nostro sito, lo ricordo, Cristo si è fermato a Seveso.